Parliamo di Uomini di Cenere, siamo in collegamento con Roberto Barbolini che ha pubblicato il suo ultimo romanzo con Mondadori. Ciao Roberto.
Ciao.
In Uomini di Cenere si raccontano le vicende di un gruppo di ebrei al tempo della Seconda Guerra Mondiale e sono delle storie da ghetto, ecco, sono le classiche storielle anche un po' umoristiche, a volte tragiche, raccontate sempre però con tratto leggero, nonostante la drammaticità della storia che incombe poi su di loro. In questo senso vorrei porti una domanda, ecco, l'umorismo nero è un po' un tratto caratteristico delle storie da ghetto, ma ti sei ispirato a qualche autore in particolare?
No, in particolare no. Diciamo che lo humor nero in realtà non ha solamente una tradizione ghettaiola o yiddish. Io ho travestito da umorismo yiddish una mia propensione allo humor nero che viene anche da Poe, da una tradizione di noir americano, perché non dimentichiamo che se la prima parte del romanzo si svolge, come giustamente hai detto, in un ghetto ebraico, un ducato immaginario della Seconda Guerra Mondiale, la seconda si svolge a Los Angeles degli anni 90 e quindi c'è anche tutto un cotè americano con dei richiami all'Hard Boiled di Chandler e Hammett, che a loro volta sono anche evidenziati sulla copertina, che da un lato ha un'immagine classica di Federico da Montefeltro, il famoso ritratto di Pio della Francesca, trasformato in fumetto e messo a confronto con il Dick Tracy,
sì, esattamente.
E quindi questo dà un po' la chiave del doppio livello del libro, quello del, come dire, europeo, del ghetto, dell'Europa, dell'Europa della diaspora, della Shoah, eccetera, e l'altro che è quello dell'America dell'Hard Boiled di Chandler e Hammett, di Philip Marlowe e di Sam Spade, che soprattutto nella seconda parte del libro dà un po' il ritmo alla narrazione.
Sì, poi c'è proprio un personaggio, adesso se non sbaglio, Kafka, no? Francesco Kafka, che sì, sogna l'America proprio nella prima parte del libro.
E lui è uno di quelli, adesso non voglio dire troppo, anticipare troppe cose della trama, ma è uno di quelli che finiscono male.
Infatti.
Ce ne sono altri che riescono ad arrivare, perché poi devo svelare, c'è una specie di riffa in questo libro, che è la famosa tontina.
La tontina, infatti.
Ecco, che non è un'offesa, non è un insulto a una zia, si fa zia una tontina, no. La tontina è una specie di polizza capitale ferito, la definiscono i tecnici, che venne escogitata da un banchiere napoletano del 600, Lorenzo Tonti, di qui appunto tontina, a cui questo gruppo di ebrei si ispira per darsi una speranza. Cioè ci sono i nazisti che stanno per invadere questo ducato immaginario, un ducato mitteleuropeo dove si parla una lingua che è un misto, un po' tedesco, un po' italiano, un po' uno yiddish contaminato dal dialetto dei ghetti invece nostrani, dei ghetti emiliani cari a Bassani, ecco, al ciclo ferrarese di Bassani o ai ghetti modenesi. Stanno per arrivare i nazisti, dico, e questo gruppo di ebrei decide di fare una specie di scommessa sulla sopravvivenza, cioè ognuno di loro stanzia una quota e dice: alla fine chi di noi sopravvive riesce ad andare in America, un'America scritta sempre con la K, no? Miticamente, l'America del cinema sognata appunto da questo Francesco Kafka e dagli altri membri del Club della Tontina. Chi riesce alla fine a sopravvivere si prende tutto, si prende il malloppone. Quindi c'è questa gara, c'è anche una seconda gara all'interno di questo libro che movimenta ulteriormente la trama,
sì,
poi magari
nella seconda parte. Allora, ecco, visto che hai citato tu giustamente la tontina, so che in fondo è un'idea presa da un vecchio libro di Stevenson. Io mi sono anche un po' informata e ho visto che il libro in questione dovrebbe essere La cassa sbagliata.
È La cassa sbagliata, che fu anche un film con Michael Caine,
sì,
e con Peter Sellers in un ruolo minore, un film di almeno 25 anni fa, quindi per dire chi è molto ragazzo difficilmente l'avrà visto, perché qualche volta è passato anche su qualche rete televisiva, mi è capitato almeno una volta di rivederlo, ma era comunque un film molto divertente basato su questo romanzo che Stevenson insieme al suo figliastro Lloyd Osbourne, e che era appunto basato su questo meccanismo, solo che lì era una gara macabro, grottesca, ma di humor britannico, due fratelli anzianissimi che erano gli unici sopravvissuti a questa gara, però era una gara di sportsmen anglosassoni. Invece qui la gara per questo gruppo di ebrei diventa proprio
una gara di sopravvivenza,
ecco, una gara di sopravvivenza, certo. Anche un tentativo di edulcorare l'orrore della Shoah trasformandola in una specie di scommessa, cioè, come dire, è una cosa talmente orribile quella che ci può fare, che noi invece diciamo che è come giocare alla tombola con i fagioli a Natale e alla fine c'è un premio, ecco, è un tentativo di rivoltare l'orrore in qualche cosa che possa essere, voi sapete, Primo Levi, vuol dire gente che queste esperienze le aveva purtroppo vissute di persona, raccontava che comunque nei lager ebraici si narravano barzellette, cioè questa autodifesa, questa grande difesa dello humor ebraico, neanche davanti al rischio della soluzione finale, smetteva di trovare degli antidoti nell'umorismo.
Nella prima parte, poi, tra le varie storie del ghetto, appunto, ce n'è una molto particolare che rimette in circolo un po' il mito del golem, no?
Sì.
Ed è proprio la storia di un bambino figlio di Joseph il falegname, e quindi sì, c'è un po' una metafora anche del Cristo, insomma. Sembra più un Cristo più giudeo, più ebraico anche nei modi, un po' anche più cattivello.
Sì, è un modo di romanzare una parabola apocrifa, uno dei Vangeli apocrifi, mi pare, dove, perché al momento si sapeva dove ho preso questa cosa di... Evidentemente è il Cristo come veniva visto in ambiente ebraico, insomma, quindi anche come un potenziale nemico.
Sì.
Poi voi sapete, d'altra parte, che una delle più note, dei più noti miracoli di Gesù, anche secondo la Vulgata dei Vangeli autorizzati, quelli non apocrifi, è appunto la resurrezione di Lazzaro. E ecco, la creazione del golem è una specie di parodia grottesco nera della resurrezione di Lazzaro, cioè cercare di dare vita a quello che non ce l'ha più. Certamente in questo poi si annida una delle chiavi un po' sottese del libro, perché il libro ha un tono sempre, insomma, Woody Allen nella Shoah, diciamo, un tono spesso ironico e battutistico, però poi sotto ci sono dei temi, insomma, abbastanza di fondo, e quindi chiaramente qui è corto il nostro rapporto col sacro un pochino, che difatti poi questa parabola negativa di questo Cristo cattivo che fa, c'è un ragazzino di questa banda di ragazzi che gli distrugge questo simulacro di fango che lui sta costruendo, e che i ragazzini credono che sia un golem. Poi c'è un altro tema invece che affiora nella seconda parte, perché alcuni dei protagonisti di questa avventura sopravvivono alla Shoah, e assieme ad altri personaggi o imparentati con quelli col club della tontina della prima ora, o new entry, come si direbbe in un reality show, poi danno anima alla seconda parte, che si svolge a Los Angeles negli anni 90, in buona parte nel cimitero di Forest Lawn, che è un grandissimo cimitero di Los Angeles, che era stato anche celebrato in un film molto divertente che veniva da un romanzo di Evelyn Waugh, che era Il caro estinto.
Mm-hmm.
E qui c'è un altro, nuovamente si pone il tema del rapporto con l'altrove, con l'aldilà. E che cos'è? Un tema che era già stato adombrato nella prima parte, è quello della possibilità di trasformare i cadaveri in diamanti.
E a proposito di questo, ti volevo chiedere appunto che tipo di ricerche hai effettuato, anche per descrivere ad esempio le varie tecniche, dalla cremazione, anche e poi, ecco, nella seconda parte compaiono anche dei personaggi molto particolare, l'imbalsamatore, l'assistente, ci sono delle varie vicende di trafugazione di cadaveri, bare che si perdono.
Sì, qui è un grottesco noir, è come dire, dopo l'orrore della Shoah non resta che la boil, non resta che il noir. Tutta la possibilità di tragedia è stata consumata prima, e però ci sono ancora questi uomini che s'affannano attorno a questi luoghi mortiferi, il cimitero, perché c'è un cadavere nel quale è incistato il segreto dentro un microchip per trasformare il cadavere, cioè la pratica della cremazione, in una diamantificazione. Dove ho trovato questo? Ma l'ho trovato sui giornali italiani 3 anni fa, sia Repubblica che Il Corriere hanno parlato nel 2003 di una casa di pompe funebri americana, canadese, che offriva la possibilità di trasformare, anziché praticare la solita inumazione o sepoltura, o la molto ormai più frequente in America cremazione, di trasformare i cadaveri in diamanti. Voi sapete che il corpo umano è composto in buona parte di carbonio, allora pare che sottoposto a determinate condizioni di temperatura e di pressione, il corpo umano, anziché essere trasformato, appunto, essere cremato, ridotto in cenere, insomma gli uomini di cenere possono diventare uomini di pietra e di pietra preziosa. Cioè, diciamo, c'era il caso di questa Edna MacArthur, e questa è stata una cosa pubblicata davvero sui giornali italiani, da cui hanno ricavato un diamante da un quarto di carato. Cioè l'idea di mettersi la nonna al dito o di trasformare la zia in un ninnolo mi aveva molto affascinato, perché ancora ha a che fare col rapporto molto ormai strano e desacralizzato che nel mondo contemporaneo noi abbiamo con la morte, e anche con quello che adesso viene ormai definito smaltimento delle scorie umane, che una volta era la pietas verso i cadaveri. Come poi i personaggi della tontina si inseriscono in questa vicenda, ovviamente fa parte dei piccoli, cioè quella della diamantificazione, come cerchino di fare nuovamente i soldi trasformando in diamanti i cadaveri, beh, è una curiosità, bisogna lasciare anche agli eventuali, ma anche numerosi lettori del libro.
Che io consiglio a tutti, Uomini di Cenere, un libro che, ecco, non vi fate impaurire dal titolo funerario cimiteriale, ma insomma è anche molto godibile, un tratto leggero, ironico, appunto, insomma, poi sicuramente io penso che la nostra conversazione abbia incuriosito.